Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 350 di Boldullai. Ricordiamo a chi non l'avesse fatto che è disponibile il podcast del draft diviso in due parti, il pre e il durante, e ne approfitto per ringraziare chiunque abbia buttato anche solo per 5 minuti un orecchio a quella roba lì. Ho guardato prima i dati su YouTube, è la seconda trasmissione più ascoltata di sempre in quel modo, quella diretta lì, dietro il draft dell'anno scorso, quindi insomma si conferma il risultato, e appena sopra la diretta di Sanremo featuring Vox.
Di poco,
però considera che quel risultato va diviso due, perché erano metà nostri e metà loro, quindi anche se poi in parte il pubblico è simile.
mi scuso col comune Sanremo.
In compenso ho scoperto per caso che ci sarà, credo a Lucca, se non ho visto male, un concerto di Macklemore che verrà aperto da Anastasio, così, giusto per tornare su.
Sì, tra l'altro c'è Giorgia e Janelle Monáe, cioè della serie.
A caso.
Se volete mangiare un po' di cioccolato, prima un cucchiaio di merda.
No.
No, scusate, è a Lucca.
Bravo.
A Lucca.
Il problema è proprio quello, cioè della serie che aprono Macklemore e Janelle Monáe a Giorgia e Anastasio.
Sì, ma va bene.
Perché l'Italia è un mondo bellissimo.
Ciao. Ma Anastasia è ancora viva?
Anastasio, non Anastasia.
Ah, e quella, chi cazzo è Anastasio?
Scusate. Tra l'altro era malata, quindi non so se sia il caso di dire queste cose.
Allora, chi cazzo è Anastasio?
Bene così, non saperlo che stai bene. Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Tim.
Ciao, ditemi una hit di Anastasio, dai.
Ma che cazzo, ma che hit che abbia fatto? Ma
la hit è un fascio, cioè, la sua hit nel momento è quella.
Ciao, la sua hit è un fascio?
No, ma allora, mi chiedo tutto. Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Quello sarebbe stato ultimo, peraltro. E, per rappresentare al meglio la parte anziana e la parte legulea del programma, in realtà abbiamo provato a farlo, a convincerlo anche a impersonare un Rings o quantomeno un Big Market, ma questo non ce l'abbiamo fatta. C'è Manu R. Ciao Manu.
Ciao a tutti.
Manu, che nelle ultime settimane ha ripreso possesso di un certo podcast per...
Ma mi spossesso subito in realtà, appunto. Perché mi spossesso volentieri quando quello torna da guardare i cantieri a New York e quello finisce la licenza matrimoniale più lunga del mondo, quindi... così come sono arrivato mi levo velocissimamente.
Comunque, per viaggi veri eventuali, il DNPC di podcast, che saprete dove trovare, se non sapete cercatelo, compresa la puntata di questa settimana con un tifoso Raptors illustre che ha detto un po' di cose, insomma.
No, ho fatto un pan alla Mangoni, così, senza motivo.
Beh, salutiamo i due assenti che sono dispersi tra Stati Uniti e Francia per i fatti loro. E io volevo sapere, soprattutto ricordando a Nick che siamo in fascia protetta, se devono confermare qualche impressione della diretta del draft o smentirla, o però velocemente.
Sì.
No.
Senta che non devi bippare, no?
Io però non posso passare la giornata a bippare.
Io non posso passare il draft a fare sta roba.
Ho capito. Vabbè.
Non è colpa dei Faz, però, dai.
È un po' devo... sì.
Un po' forse sì. Vabbè, quindi Nick molto bene. No, sentiamo Manu più che altro, cosa deve dirci?
Io ho già chiesto scusa fuori onda, abbiamo mosso una delle poche cose che potevamo muovere, perché gli altri sono difficili da muovere, ci proveremo nella free agency, e siamo arrivati alla sesta, non siamo riusciti a salire un po' più in su. Saric, a me piace, mi piace anche tanto, però da noi non è mai stato Saric di Philadelphia, è in scadenza quest'anno e non sarebbe stato rinnovato.
È marcio o è con voi che non si trova?
No, è con noi.
Vabbè, allora con noi.
Sembra non seguito noi.
Ha messo il muso appena tipo la maltrattata.
Sì, poi è entrato, iniziava dalla panchina, ha giocato titolare soltanto alla fine, non si è mai ambientato, non ha tanto digerito il fatto di essere stato trattato così, però è il Saric che è buono e fisicamente integro, si è visto a Philadelphia. Tecnicamente quel Saric di Philadelphia non si è mai visto, cioè sembrava sempre un giro dietro. Poi bene, insomma, rispetto agli altri anni c'è più fiducia avendo qualcuno in dirigenza che ne capisce, e vediamo cosa ne esce fuori. Al draft fare molto di più era difficile, siamo riusciti a salire fino alla 6. Come ha detto Rosas, abbiamo scelto per best player available e non per need, perché adesso abbiamo 75 ali e non abbiamo altri ruoli coperti, mentre gli anni scorsi non avevamo neanche un'ala. Abbiamo preso Calder, che secondo loro era lo stesso tier di Garland, che forse era il vero obiettivo, pensando che poi non lo andassero a prendere sopra, e insomma, vediamo un po' come va, però non potevamo fare più di tanto, onestamente.
Molto bene, se non altro
scusa Nick.
Dimmi, prego.
No, scusa, ah, Nick, scusa, lo ripeto di nuovo perché ho sentito che è partito un po' così.
Ma la colpa non è tua, siamo noi.
No, no. Non sì, ma anche noi al draft abbiamo una storia abbastanza drammatica.
Diciamo che in modo palese a New Orleans, ma appunto a cammino esatto, si è visto cosa succede quando arriva una dirigenza competente, come diceva giustamente Manu prima. Soprattutto se si paragona a quella precedente, che non lo era troppo.
Cosa di romantico?
Vabbè, che gli devi dire? Grandi figli di Troia.
Però facciamo
beh, io non me la prenderei.
So che tu non te la prenderesti, però cioè, insomma.
Però siamo in fascia protetta, non è che puoi passare tutte le serate a bippare.
Ma no, ma figli di Troia non si bippano, non esageriamo. Ah, okay. Dai, su, non esageriamo. Vabbè, Lore, tu, oltre a quello che hai scritto, vuoi aggiungere qualcosa? Hai ripensato a qualcosa e ti sei pentito di averlo scritto?
No, fondamentalmente no. Ho ripensato un pochino, ovviamente, a quello, visto che ne avete appena parlato, al punto della scelta di Phoenix con su Cameron Johnson. Ci ho ripensato rimanendo comunque nelle mie convinzioni, quello che ho scritto, e nelle reazioni di Nick, ecco, fondamentalmente. Perché comunque la cosa a cui ripensavo io oggi è che l'idea, appunto, che poi me l'ha confermata anche Nick, era il fatto di voler prendere giocatori che fossero già pronti per allungare una rotazione, che non fossero troppo giovani e poi con certe caratteristiche, soprattutto di tiro, per essere utile accanto a Ayton e Booker. La cosa che un pochino fa storcere il naso è il prezzo, diciamo, di prendere alla 11 Cameron Johnson, che è un giocatore che a mio modo di vedere valeva forse qualche scelta in meno, valeva, sapendo appunto che comunque c'era già delle squadre che lo puntavano.
Cioè, lui ha detto che aveva l'offerta di Minnesota, aveva la promessa di Minnesota alla 17. Dei Pelicans alla 17.
No, Pelicans,
Pelicans alla 17, scusate, ho detto meno da
però ti ha chiesto scusa, eh.
Ah, no, lo so.
Sì, non è che, appunto, cioè, non è che mi devi appioppare chiunque.
Non è che ti ho augurato la peggio roba, cioè, poi, sei tu che alla 16 prendi chi non devi prendere, quindi cosa vuoi dalla mia 17? Quindi, cioè, a quel punto io non so quanta gente ha entusiasmo di salire dalla 16, 15 alla 11. Cioè, non è semplicissimo, ecco.
Quindi io la prenderei con una... Cioè, la cosa che mi fa storcere il naso sulla scelta non è tanto l'aver scelto Cameron Johnson, ma il valore che hai dato a questa scelta qui.
Sì, che è una cosa che ha sottolineato abbastanza anche Givoni nel post con Lowe, quindi non, esatto. Di base non è un problema vedere in un certo giocatore una certa esatto. cosa, però se sei l'unico su 30 a vederlo così, prova a raccattare...
Alla 11, non so, però, cioè, nel senso, scendere non è che l'hanno preso alla 6.
No, è anche vero, è anche vero che magari prescindere da 11 a 15 non c'è capito, cioè, nulla, certo.
Cioè, se sai che i Pelicans se lo prendono alla 17, vuoi lui e alla 15 e 14 così, cosa fai? Imbastisci una trade per scendere alla 13, dalla 11?
No, chiaro. Niente. Assolutamente. Ok, io approfitterei un secondo di Manu, così lo facciamo sentire subito a suo agio, per proporgli una delle domande arrivate alla redazione. Dato che lo riguarderà da vicino, essendo lui un grande tifoso e soprattutto follower di Milano, ci chiedono, e così puoi aggiungere anche un commento che ti ho sentito fare in altri contesti, ma ovviamente non qui, che noi supportiamo, su un altro allenatore italiano, come valutate l'esperienza di Messina in NBA e secondo voi in quali aspetti potrebbe essere migliorato e che migliorie può portare all'ambiente di Milano? Grazie per la risposta.
Ah, ma poi non è servitissimo oggi.
Sì.
Manu oggi no, una domanda su Milano appena arrivato così, Pam. Sì.
ma perché mi sono autoinvitato e poi ho fatto un burner account tipo Durant per legittimare la mia presenza, perché sennò non sapevo che cazzo. No, in realtà come valuti l'esperienza di Messina in NBA? Noi lo vediamo da qua, quindi il ruolo specifico di Messina all'interno degli Spurs lo sentiamo dire, era un ruolo comunque importante, abbiamo visto che quando Popovic è stato male lui era il capo allenatore, comunque ha fatto 5 anni in una delle migliori organizzazioni NBA, forse Tim ci aiuta di più a capire qual era il ruolo precipuo di Messina, però sicuramente è un'esperienza da cui esce arricchito di fianco al migliore allenatore NBA, di fianco a uno staff dirigenziale che funziona come un orologio, entrando in una cultura specifica che sicuramente farà parte del bagaglio che si porta dietro. A me lascia un po' perplesso sempre il doppio ruolo, anche se Messina, su cui io onestamente non stravedo, visto le ultime esperienze in Europa fatte anche con discrete corazzate, e ho paura che magari tecnicamente sia rimasto un passo indietro, però lo vedremo in Europa, questo non lo so. Nella conferenza stampa di presentazione invece è stato molto secco nel dire che lui il suo ruolo da presidente lo legge come un ruolo di ultimo veto che spera di non dover neanche proporre, che le operazioni day by day saranno svolte da un altro per cui stanno facendo dei colloqui, si porterà dietro dall'esperienza americana quella parte di sviluppo dello sport science che in realtà in Europa c'è ancora poco, ma abbiamo visto quanto sta diventando importante anche in America, l'abbiamo visto a Toronto e lo ha detto anche lui per gli Spurs, anzi era un po' stupito che tantissimi venissero a vedere gli allenamenti di Popovic, molti allenatori, molti GM a parlare con Buford, ma pochissimi a vedere il reparto sia di sport science che di sviluppo dei giocatori, che secondo lui è una delle parti più importante in questo momento dell'NBA. Ha parlato anche che probabilmente ci potrebbe essere un vice statunitense o quantomeno non di area direttamente FIBA da interpellare, non ha fatto nomi maggiori. Quello che si porta da 5 anni a San Antonio sarà sicuramente un bagaglio arricchito, non so quanto traslabile in un contesto totalmente diverso, con un ruolo diverso e così ampio, in una squadra che comunque fa tantissima fatica, a prescindere che alla fine dell'anno vinca il titolo o meno, però fa tantissima fatica sia in Europa e anche in Italia, perché anche quando ha vinto lo scudetto l'ha fatto con una fatica sicuramente superiore rispetto al gap che ha con le altre squadre.
Sì, mi permetto, Milano dovrebbe essere la Juve, cioè lo scudetto lo dai quasi per assodato e poi vedi, ecco.
Ma invece
comunque questa, volevo dire di partita ma non mi sembra educato, questa scelta di Messina fa sì che in questo momento l'unico italiano nello staff NBA sia Sergio Scariolo, che casualmente ha anche vinto il titolo NBA con un ruolo abbastanza simile a quello occupato da Messina e che ha una stampa leggermente peggiore per una serie di motivi che non vi diremo ora, quindi noi comunque ci proclamiamo spingitori di Scariolo, non necessariamente perché tifosi di Scariolo più che di Messina, ma giusto perché sì, ecco.
Ragazzo,
È ingelatissimo, è senza dubbio bello.
No, la situazione adesso lui paga la situazione Milano dove l'ha gestita veramente veramente male, cioè se poteva sbagliare in qualcosa è riuscito a sbagliarla, e questo bisogna dirlo, cioè non è che la gente si inventa che Scariolo a Milano avesse fatto male invece che ha fatto bene, però c'era un contesto ambientale totalmente diverso, un contesto in federazione totalmente diverso, lui secondo me in quel ruolo di plenipotenziario dove gli altri attorno non capivano nulla di pallacanestro si trovava un po' in difficoltà, ha vissuto un po' di amore e odio con altri giocatori, la competenza tecnica di Scariolo però insomma non è che si possa discutere, e nei Raptors si è visto anche, perché insomma 2 o 3 giochi che sono classici di Scariolo, adesso magari ci aiuta il bro Ciombe quando ve li farà vedere, quelli sono proprio marchio Scariolo, quindi insomma non era là a farlo uscire, e il fatto che insomma sia passato un po' come ma c'era anche Scariolo che passava di là nel titolo dei Raptors. Insomma,
quando sei in un top NBA non è mai casuale,
appunto.
Quindi vuol dire che te la tua il tuo mattoncino l'hai portato e lo volevano quel mattoncino.
Anche perché, cioè, nel senso, quando ci sono stati gli italiani campioni NBA, per un motivo o per un altro sembrava che avessero portato le squadre trascinate di peso alla
appunto.
Vittoria.
Sì, Scariolo, per questo fatto che comunque è vero che poi in realtà con l'Italia Scariolo non ha praticamente avuto nulla a che fare per 20 anni, tolta Milano. Però appunto sembra che sia figlio della badante o qualcosa del genere, quindi da ripudiare, però no, ecco, no. Quella punta di sovranismo tenetevela quando serve, Cribbio, va bene. Per qualche motivo, non ho capito se stanotte, domani, non me ne frega assolutamente nulla, vengono consegnati i premi individuali per la stagione NBA.
Oh, mamma mia!
Non frega premi, penso nulla a nessuno.
Premi per cui avevamo istituito un sondaggio, una votazione su Telegram, di cui nessuno mi ha mai, non parlo di noi ovviamente qui presenti, nessuno mi ha mai più chiesto conto, quindi non proporrò l'anno prossimo, perché se non ne frega una mazza a nessuno cosa mi sbatto a farli a fare, così giusto tra le righe. Comunque vi leggo come sono andate, così vediamo se più o meno tornano, se siamo d'accordo, se siamo convinti che andrà o meno così, e se ci piace come andrà o se avremmo fatto in modo diverso.
Quante robe vuoi sapere della mia vita?
Guarda una valanga. Per l'MVP Dominio Giannis, che ha preso circa 160 votanti, 113 primi posti,
giusti,
e 420 e qualcosa punti totali. Secondo Harden a tipo 100 punti di distanza, con una quarantina di primi posti. Primi posti votati anche per George, Curry e Westbrook, che sono gli altri.
Io adesso io sarei chiamato.
Beh, c'è anche gente che mi ha votato Rookie of the Year, Mitchell Robinson, quindi non ci farei troppo caso.
Vabbè, ma sei Knicks.
È uno, quindi fa niente. Comunque, Giannis, Harden, i primi due, con Giannis netto vincitore. Se non mi fermate, io vado avanti. Se nessuno sviene, vado avanti.
Posso fare una premessa?
Dovete, certo, prego.
No, assolutamente. Cioè, visto che lo fate domani, che è il 23-24 di giugno, e da quando hanno votato c'è passato di mezzo il mare, ma perché non votare gli MVP della stagione anche alla luce dei playoff a questo punto? Perché voglio dire, poi ti cambia totalmente lo scenario, perché quello che hanno fatto Harden e Giannis nella regular season, che erano i due in ballottaggio e vincerà uno dei due, probabilmente Giannis, davanti ai playoff un po' la tara la fai, visto che quello è il momento fondamentale. Però c'è l'MVP delle finals che viaggia a parte, però non dico valutare solo i playoff, però valutare anche la stagione regolare alla luce dei playoff, perché così mi sembra troppo staccato dal contesto, arrivando poi soprattutto alla fine, dopo quando è stata l'ultima partita, ormai due settimane fa,
di finals,
10 giorni fa, arriva due settimane dopo la fine delle finals, addirittura, quindi un mese e mezzo dopo.
Diciamo che potenzialmente gara 7 era tipo esattamente una settimana fa.
Guarda, che sono staccati, ti do previamente ragione, sì. Praticamente non ti hanno dato nulla a nessuno, il fatto di votare tutto insieme no, perché la gente dopo due mesi, cioè se dopo 10 giorni non
confermo
le cose, dopo due mesi non ti ricordi assolutamente nulla di ciò che è successo in regular season.
E non puoi farli rivotare perché si rompono i coglioni.
No, le politiche normali, come pretendete che non valga per l'NBA, ragazzi?
No, ma secondo me non ho capito perché si è voluto fare questo show di fine anno.
Bravo, il problema è lo show di fine anno.
È quello, cioè, se avessero rifatto con l'MVP che viene dato a metà del primo turno.
Oppure metti 3 giorni di pausa in più, fai sto cazzo di show
prima dei playoff,
a metà della settimana di pausa tra la stagione e i playoff. Porti tutto più avanti, porti il draft 3 giorni più avanti, le finals 3 giorni più avanti, non hai il buco, sei tutto a posto. Però è così.
Secondo me è una cosa anacronistica, strutturata com'è al paio Star Game. Arriva
ci
appena
sta.
Dopo Star
Anche
Game.
Questa valutazione ci sta. Difensore dell'anno molto combattuto, come presumo sarà anche in realtà. Vince Gobert,
addirittura,
che è il terzo per primi posti, perché il primo per primi posti è Giannis a 49, il secondo è Paul George a 45, Gobert ne ha 38, però per qualche motivo Giannis e Paul George sono stati abbastanza dimenticati dai votanti, come secondo e terzo hanno ricevuto voti Embiid, Siakam, un sacco di altra gente. Gobert ha fatto incetta di secondi posti e quindi vince 256 punti Gobert, 234 Giannis, 201 scusate poi George.
Mi sento di dire assolutamente giusto, credo che non sia il mio difensore NBA, comunque è il difensore NBA che sposta di più dentro una squadra.
Quanto meno quella
Gobert e Jazz non li vedo benissimo.
Mi sorprende questo.
Sì, ma tanto è una cosa che non ci sorprenderà più perché l'anno prossimo non la rifaremo, quindi.
Sesto uomo dell'anno. Stiamo commentare tutto così, non ce lo dire nemmeno. Cioè.
Sesto uomo dell'anno, plebiscito per Lou Williams, che prende 101, quindi due terzi dei primi posti disponibili e praticamente presente in tutti i ballot. Secondo Montrezl, terzo Sabonis, quarto di Nuidi, quinto Derrick Rose appena davanti a Bogdanovic.
Ma però il risultato scritto è ingiusto,
cioè, cioè poco o troppo?
No, direi poco.
No, dai.
Ha giocato mezza stagione.
Ha giocato mezza stagione e Bogdanovic ha fatto una stagione della buona. Oh, cioè, io non lo vedo sopra. Poi ha fatto dei lampi, 52 pu, per carità. Ha giocato bene, però.
Vagamente romantica questa.
Ah, va bene, sì, sì, romantica.
Ah, tra l'altro, a proposito di Bogdanovic, Pritchard ha detto due cose importanti post-draft. Una, e già che siamo su Sabonis, che Sabonis giocherà probabilmente da 4, almeno in partenza in quintetto, quindi diciamo la stessa dinamica di Utah con Favors. Quindi fa il 4 titolare, esce presto, entra a cambiare il 5 e così via. E l'altra è che Oladipo sta fuori fino tipo a gennaio, quindi potrebbe anche essere fino allo Stargate. Giusto per bagliore per i tifosi dei Pacers. Most
J. Warren, ora i Pacers.
Ah, beh, allora, che passa ad essere il terzo miglior giocatore di Suns, tipo il settimo miglior giocatore dei Pacers, quindi va bene tutto. Altro plebiscito per il Most Improved, vince Siakam, 121 primi posti, 403 punti, con la metà dei punti, 208, c'è D'Angelo Russell, terzo è finito Fox di Sacramento, e poi molto vicini Giannis, White degli Spurs, Badil e Vucevic, tutti a 30, tra 38 e 33 punti. Per il Rookie of the Year, il plebiscito maggiore di tutta la votazione, Doncic ha preso 450 punti, quindi 140 e spicci i primi posti e tutto il resto secondi posti. Ben distante Young, che ha fatto praticamente lo speculare, quindi una dozzina di primi posti, il resto secondi. Terzo finisce Ayton, poi presenze anche per Sga, Jalen Jackson Jr., Bagley e quel primo posto di Robinson, che ha preso un voto solo, un primo posto, basta. Coach of the Year vince Bud, 120 primi posti, gli altri sono tutti tra i 4, i 5 e i 9 primi posti. Al secondo finisce Malone di Denver, al terzo Rivers, quarto Atkinson e quinto Pop, però abbastanza ben distanti tra loro. Quindi 400 punti Bud, 140 Malone, 110 Rivers, 80 Atkinson e una cinquantina Pop. La parte più interessante è la votazione per l'Executive of the Year, che non era risposta chiusa col menu a tendina, ma era con campo da compilare liberamente.
Questo è un errore, però.
Il vincitore.
Anche tu, però.
Il vincitore è nettamente Masai Ujiri, facendo la somma di Masai Ujiri, Ujiri scritto con la J prima della I, Ujiri scritto con la I prima della J, quello di Toronto, Masai quello di Toronto e altre opzioni varie della cosa. Altre opzioni varie della cosa. Sì, sì, no, c'è gente, poi le leggo tutte. Ho raccolto i migliori ballot, che vi elenco primo, secondo, terzo. Ad esempio c'è un Faz, Timme e Vil Timme. Un manco a me frega nulla, ancora di meno campo libero, come dire, vabbè, fatti suoi. Sì. Un Ujiri Magic Brand, un Fats Show Me Magic, Maginka Magic e Johnson,
vabbè.
Masai Bobo, Masai Ujiri Sean Marks e hashtag Firegar Pax, questo potrebbe essere stato Mimì. Poi Maginka Ujiri Faz Marco Cappato, Ujiri Jerry West e Magic Johnson, Paratici o Paratici, non ho mai capito come si dica, quello della Juve, West Maginka.
Vabbè, Paratici, cos'è Paratici?
Non lo so. quello che ha fatto sparire i Sonics, Magic Johnson, Rob Pelinka, anche questo notevole, dell'odio verso i Sonics che è sempre ben accolto, poi Masai Ujiri, San Presti, Maginka, un ottimo non Ciano, tutti e tre i posti.
Questo l'ha fatto Ciano, probabilmente.
Potrebbe anche essere, con grande autostima. Poi quello dei Bucks, quello dei Clippers, quello dei Raptors, che mi è piaciuto molto. Uno che ha scritto, risposta troll Magic, risposta ancora più troll Demps, risposta super edgy LeBron James, e questo mi fa capire che ha sentito in dovere di specificare che fossero risposte troll, A, sottovalutando chi le avrebbe lette, B, sottovalutando normalmente gli altri votanti che hanno scritto un sacco di trollate senza specificare che sarebbero state risposte troll.
Secondo me D, facendo intuire che viene da Seregno.
Potrebbe anche essere questo, non credo, non l'avrebbe mai detto. Poi abbiamo un La Bamba, Marotta, Buco, un La Mamma di Rudy Fernandez, simbolo del cazzo, Pratesi, così.
Così.
Sì.
Cioè l'ha scritto due volte?
Questo è veramente crudele. Un Bobby Webster, che è il general manager di Toronto, quindi questo si è anche impegnato a cercare chi fosse il GM, perché Ujiri, il presidente, ha scritto il GM dei Raptors. E poi al secondo posto Sam Presti, al terzo posto Magic e Pelinka, Magic Pelinka, Magic e Pelinka, Vlade e Vlade. Così. Lo so che avete dei problemi. Poi un Ferenc Bartocci, che ho scoperto essere un dirigente di Lega 2 o qualcosa del genere, credo conosca Lorenzo e basta.
No, che era a Torino l'anno scorso, io ora è passato a Tortone.
Grazie. Quindi Bartocci, Rich Paul, e ho terminato le battute dell'anziano gangsta al terzo posto, okay, va bene. Masai, Magic, Inky, Masai, la dentatura di Colin Coward, e non Magic Johnson. Uno Pelinka, così impari a rubare i buoni pasto.
Si fa perché è giusto.
Non so perché. Un La Suora di Fleccio, Magic e Scemo chi legge. Grande fantasia, a 30 anni fa ste cose. E l'ultimo, primo social media manager di NBA Italia, secondo Mazzigno, terzo quello milanese di Vox to Box.
E questo credo sia Mazzigno.
Quello è senza dubbio Mazzigno, sì. Che è nello spettro opposto dell'autostima rispetto a Ciano, che scrive non Ciano, non Ciano, non Ciano.
E basta. Questo sondaggio mi fa capire soprattutto una cosa, che la gente non conosce il nome di general manager.
A parte questo. E questi erano i migliori, poi ho escluso gli altri 100, quello di Toronto, quello di Memphis, quello di Milwaukee, eccetera. Sì.
Vabbè, erano pighe che mi andavano di contro la mano, a parte quello di Memphis, vabbè, però in generale...
No, è una squadra a caso, probabilmente non c'era quello di Memphis.
Ah, ok.
Va bene, basta, credo che con questa cosa possiamo chiudere lo spazio su Premi NBA. Se non avete altro da dire, stiamo benone così e possiamo andare avanti. Un'altra cosa che invece sarebbe il caso di fare, ricordando che settimana prossima c'è a mezzanotte italiana inizia la free agency ufficialmente, o meglio, ricordiamo che a mezzanotte italiana settimana prossima inizia il periodo in cui si potranno parlare, quindi sappiate che se Vojo, chi per lui, annuncia degli scambi a mezzanotte italiana è un cialtrone, perché non è assolutamente possibile che i giocatori abbiano parlato con le squadre prima, perché è assolutamente vietato e non può succedere. No. Quindi la mia idea resta di fare la nostra Fanta Free Agency prima come puntata in diretta, e poi per chi sopravvive seguire la prima tipo mezz'ora di Free Agency seria, però poi possiamo trattare, ne parliamo. A tal proposito, volevo vedere un attimo a che punto stanno le varie squadre, dividendole per fasce e vedendo se c'è la possibilità che combinino qualcosa. Quindi io vi dico la squadra, vi dico quanto spazio possono avere al massimo, e voi mi dite molto rapidamente, anche non tutte le squadre, qual è l'obiettivo.
Ma stai facendo, cioè, metti già come un conto i vari stretch, roba varia, trade?
No. Stretch e trade no, massimo semplicemente rinunciando ai capolze, quelle due cose lì.
Ah beh, allora secondo me è un esercizio di stile, perché...
Ma non so se quanti stretch vedremo, cioè proprio ne parliamo. E voi mi dite obiettivo della stagione, quindi tank, crescita, playoff, finale di conference, titolo, una roba del genere. E quale possa essere l'idea in free agency, tipo un giocatore che pensate possa o vi piacerebbe, vada lì. Iniziamo da Atlanta, che potrebbe avere una dozzina di milioni, più che altro ha tipo 65 milioni in scadenza tra Bazemore, Crabbe, Solomonile e Plumlee, quindi al limite ne parliamo l'anno prossimo. Vi interessa Atlanta in questa off-season?
No.
No, sono ancora abbastanza giovane, credo, o prendono un veterano o una roba del genere, però sono anche abbastanza coperti quei giovani, non saprei.
Sì, esatto, hanno 60 e passa milioni in quei 4 lì e poi ne hanno tipo 10 in rookie scale. 2, 4, 6, 8, 9 in rookie scale.
Ma non credo nemmeno per loro abbia senso prendere roba a lungo termine.
Non credo. Ok, Boston. Boston, non ridete, Boston potrebbe avere fino a 34 milioni, quindi un max, sì, un max di mezzo. Un max di Kyrie Irving, ad esempio.
L'idea è quella.
In teoria.
Ma di chi è l'idea?
Occhio. L'idea era quella. Allora, io sinceramente non do ancora a zero le possibilità che Kyrie resti a Boston.
Perché poi Kyrie la roba va a caso.
Assolutamente, non... assolutamente per quello. Però ovviamente non è 20%.
Cioè, è diventato un video di CEO la roba di Kyrie. Non c'è niente senso. Roba a caso.
Si è parlato di Boston per gente sotto il max, tipo Vucevic o Brogdon, per un verso o per l'altro.
No. Credo che Brogdon debba preferire Celtics ai Bucks. Se vuoi Sirena appunto MP3, ma non vedo il motivo.
Vucevic invece...
Vucevic potrebbe...
Un attimo, devo cambiare pagina nella soundboard.
I tifosi Celtics parlano anche di Russell. Cioè tutti i tifosi di tutte le squadre parlano di Russell.
In effetti sì, anche quelli tipo Minnesota che...
Esatto, che c'hanno un piano.
Tra l'altro Gambadoro ha dovuto mettere sulla bio di Twitter: D'Angelo Russell non verrà ai Suns.
Che, che è un po' un tweet duh, però è anche un tweet che, perché tanti potrebbero veramente pensare a questa cosa.
Vabbè,
no, ma c'erano tante, perché lui è il migliore amico di Booker, eccetera eccetera.
Allora, mettiamola così: secondo voi, se Boston potesse scegliere, preferirebbe, senza guardare i casi singoli, preferisce un tappabuchi veterano o preferisce buttare soldi su uno che è in linea con,
definiscimi,
con l'età veterano? Vucevic ad esempio.
Credo preferiscono un Russell così.
Ok.
Sulla carta, secondo me, fanno ragionamento se vendono Vucevic.
Ci sta, ci sta.
Basta linea verde, cioè ti è pescaduto.
Come basta linea verde? Che fanno? Cambiano il colore delle maglie?
No, beh, dai, linea verde.
Pensavo basta Mengaci.
No, Fazzuoli. Esatto, licenziano Federico Fazzuoli. Sì.
No, Luca Sardella.
Sardella era, come si chiamava il programma? Manu, lo sai tu qua, sei qua apposta.
Ma Federico no, Fazzuoli. Sardella mi manca proprio. Chi è? Quello col cappello?
Però
Yanira Maglie.
Linea verde? No, non era
no,
linea verde.
No, secondo me non è mai... Se ha fatto linea verde, l'ha fatto per breve tempo, non è stato, diciamo, il volto di linea verde.
Ma sarà un programma di...
Scusa un attimo. Manu, accendi un attimo l'audio, non delle cuffie. Alexa!
Alexa, controlla... No, linea verde, a parte che mi avete fatto accendere Alexa, che è sensibile, spegni. No, era... Luca Sardella, linea verde, e ha scritto anche un libro, La guida verde.
No, era pollice verde.
Ma zio caro, c'è scritto su Wikipedia adesso.
Sì, ma per qua... ma linea verde l'ha fatto tipo... Allora,
dai.
Linea verde in che senso?
Allora, no, ha fatto verde mattina Sardella. E poi
mi fa piacere che Manu ha elevato questo podcast verso nuovi orizzonti che non
cioè,
pensavo
tra l'altro bravo Nick, si chiamava Linea Verdi Orizzonti proprio, no?
E ha fatto, sì, e ha fatto per due stagioni Linea Verde Orizzonti.
Linea Verde Orizzonti,
ricorda Yanira Maiello?
Chi?
Yanira Maiello, l'assistente.
Sì, certo, la sua assistente,
è
certo.
Moglie, se non mi sbaglio.
Ah, pure vabbè, ma tanto poi che ci stai.
Tanto di Luca Sardella non si è mai parlato della carriera musicale.
Ci sarà un motivo. Mentre Fazzuoli, che dicevo io, era quello con i baffoni, che linea verde l'ha fatto tipo per cioè 20 anni.
Ah, io ho conosciuto Fazzoni.
Vedi?
Ah, bene. Ah, bene allora.
No, perché veniva spesso a Norcia per fare 40 puntate l'anno su Norcia.
Certo.
E però normale se incrociava, ecco.
Vedi? Vabbè. Andiamo avanti, va. Brooklyn Nets hanno potenzialmente un disastro di spazi, tipo 65 milioni. Hanno fondamentalmente due max se rinunciano a tutto quello che posso rinunciare. Sta girando un po' la voce che non siano più tanto sicuri di Kyrie, non tanto perché non sono sicuri di Kyrie, ma perché il rischio è dare la squadra a Kyrie. L'idea, il piano originario era come quello dei Knicks, come Kyrie dice, e...
Come ha detto giustamente Bobby Marks nel podcast con Lowe, cioè voi non volete Kyrie Irving da solo perché se no qui si ritorna ai
livelli di Ron Williams.
Williams, esatto.
Ma non so quanti questi ragionamenti siano fattibili per una squadra che 3 anni fa stava a zero e che adesso...
No, la cosa che dice lui è non date, cioè che dice Marx e poi ovviamente passa la sua opinione, è non date a Kyrie una squadra dove lui è la sola stella. Quindi Kyrie sì, però prima ci deve essere un'altra firma.
Quindi vi faccio un'altra domanda. Se non arriva l'altra firma, cosa che mi sembra lo scenario più probabile con tutto rispetto per Brooklyn, Kyrie o Russell? Conta che ballano 6 milioni tra uno e l'altro.
Sei meno Russell.
Russell costa 27, Kyrie costa 32.
Cioè per 6 meno tu dici per Russell.
Nel dubbio quello che costa meno.
E metto tasca io, tutta la vita.
No, io credo che in questo momento Brooklyn è il locale cool dove la gente vuole andare. Quest'aurea di cool non è detto che resisterà all'infinito. Secondo me, se sei appetibile per un free agent come Kyrie oggi, anche se non è il free agent ideale che avresti voluto prendere e portare a casa.
Sono d'accordo, ma così come credo che Ainge rifaccia quello che ha fatto con Kyrie, lasciamo stare eventuali altre cose, 50 volte. Poi io...
Sì, ma scherzi.
No, però con tutto il bene per Dilo, però tra Kyrie e Dilo c'è un abisso.
Sì,
adesso a prescindere dai limiti comportamentali, che è un rompicoglioni, però c'è veramente un abisso adesso, onestamente. Io Dilo, a me Dilo quest'anno è piaciuto tantissimo. Poi sono andato a guardare le statistiche, non lo prenderemo mai, ma giusto per sognare un po'. No, ha fatto una bella stagione, ma non è stato particolarmente efficiente. Cioè, se vai a vedere proprio i numeri, al di là dell'occhio, non è che proprio ti torni tutto. Però credo che siano veramente due tier completamente diversi. Come ha detto Nick, se puoi prendere Kyrie, magari non è proprio quello perfetto, ma lo prendi al volo, altro che 6 milioni.
Vabbè, io prendo io 6 milioni.
non è che li danno a te 6 milioni. Senza dubbio. Poi abbiamo Charlotte, che sostanzialmente non avrà spazio. Jordan ha già detto che di pagare la tassa non se ne parla, perché è una cosa che si fa solo quando si è competitivi, quindi questa squadra no.
Mai questa squadra.
Questa squadra no. No, esatto, no, mai, non adesso. C'è ovviamente Kemba in ballo, lui giura amore alla squadra, quindi dice che non cambia niente che ci entrano i Davis ai Lakers, la sua priorità è Charlotte, non cambia niente che sia Dallas, la sua priorità è Charlotte, vediamo.
Sì, però questa è sindrome di Stoccolma.
Un po' sì, un po' sì.
Per il suo bene, ma vai via.
Lo pagano, l'hanno rapito, ma un po' sì, credo che però... bisogna alla fine vedere quale sarà l'offerta di Charlotte.
Io credo,
perché credo che ci sia una linea.
Cioè, lui è quello che si è messo a piangere quando lo volevano cedere da Charlotte.
Più o meno sì.
Io avrei stappato quello buono, l'occasione per andare via. Invece, dico per lui, ma secondo me è effettivamente abbastanza legato alla squadra lì. Quindi non mi stupirei se lui volesse rimanere là. Cioè, lui ha detto che è disposto anche a fare lo sconto, che è una cosa che non cambierebbe niente, perché Charlotte non riesce a fare niente, anche se...
Assolutamente no. Lo sconto, peraltro, sul Supermax, quindi non è che piglia... Cioè, a posti 2,20 piglia 190.
Ma anche prendessi il minimo, Charlotte non farebbe niente.
No, sono d'accordo. Secondo voi resta?
Io ti faccio pagare tutto.
Quindi tu dici o Supermax e riempiti i soldi, le tasche di soldi, sì, o vai via. Ok. Manu?
Sì, sono d'accordo con Nick. Poi è anche uomo Jordan, cioè non lo so, non, mi dispiace per lui, però secondo me
Chicago potrebbe avere un po' di spazio, diciamo al massimo una ventina di milioni. Chicago secondo voi dove sta? Tank, tank, crescita, provano i playoff.
Crescita moderata.
È presente chi è l'allenatore di Chicago?
È presente chi è il front office di Chicago?
Sì, ma hanno ammassato una quantità discreta di cose. Secondo me sono stati più veloci di altre squadre in ricostruzione. Perché secondo me, guarda il roster dei Bulls, non è così terrificante.
No, sono d'accordo.
Poi se facciamo una... Questo secondo me è un po' il discorso McKay. Sì, ci stanno degli allenatori palesemente sotto media e front office anche, ma quando c'hai un core di 5-6 giocatori decorosi e più o meno fanno finta di fare quello che dice l'allenatore, 30-40 vittorie ce le hai.
40 non lo so, se non ne fanno 30 è abbastanza. 30
il range massimo, 40 era quello più alto, però ecco, sì. 30 vittorie secondo me i Bulls almeno potrebbero aspirare, anche perché sanno a est.
Credo che se non arrivano a 30 saltano un po' di teste.
Quindi 30-35 ci arrivano senza grosse fatiche, secondo me.
Bene. Cleveland non avrà spazio perché si è riempita di fuffa. La domanda in questo caso è: Kevin Love?
Trade. Se trovano chi lo prende, trade.
Io sinceramente, con tutto il rispetto, Kevin Love non lo schiferei mai.
Quindi a Miami a fare l'ennesimo contrattone a 30 anni?
No, l'ho detto a Miami.
Cioè,
con il portafoglio, col cap degli altri non lo schiferesti, eh?
No, però ecco.
Ah, io se si avvicina a Texas faccio partire, nel senso lo stimo come essere umano, ma se si avvicina mi danno una scatola.
Cioè, quanto c'ha? 120 ancora da prendere?
No,
120
no,
milioni?
No. Sì,
per come no?
Sì. No. 29, sentivo... 31, 31, 29. Sì.
No, dicono che non ce li abbiamo. Indipendentemente per lui non ce li ha proprio.
Cioè, trovare uno che se lo pigli, 120 milioni per i prossimi 4 anni, lui ce ne ha già 31, no? L'anno prossimo per i 31. Dura, eh.
Non possono, cioè non hanno i salari per far tornare i conti, neanche per sbaglio.
Dai, spero io.
A meno che
per danni gli faranno la restrizione del contratto.
Non c'entrerebbe niente in quella squadra lì, dai.
No, oddio. Si può fare Bonga e chi è quell'altro? Wagner per Kevin Love. Credo che si possa fare.
Vai, sì. Abbiamo aggiustato i Lakers, vai.
Credo che si possa fare. Perché se stanno giusti giusti sotto il cap si può fare, quindi forse ci stanno. Quindi se Davis rinuncia al trade kicker con Bonga e Wagner si può fare.
E allora non si può fare.
Vabbè, ma tanti Lakers non lo scopriranno mai che se lo potevano fare, a meno che qualcuno gli dice
sai... Ah no, scusa. Sono cattiverie assolutamente gratuite. No, purtroppo no. Dallas è una
urca. Dallas è bella, però l'anno prossimo.
Prima di tutto bisogna vedere se cosa fa Porzingis. Siamo tutti convinti che rinnovi al max, però non è una cosa scolpita nella pietra e finché non ci ha messo su la firma stiamo buoni.
No, io intendevo, bisogna vedere se Porzingis gioca.
No, se gioca sì, se resta o che contratto, se piglia la qualifying offer o se firma o se non
no,
lo so.
No, la qualifying offer non prende mai. Ha già saltato un anno e mezzo.
Ah, se ne va? Se ne va?
E no, dove?
Credo rimanga con un max giudizio.
Ok, rimanga al max. E... Okay.
Quanto spazio ha Dallas ancora?
Un max pieno.
Un max pieno? Sì. È un Tobias Harris, una roba del genere.
All'Horford?
Si parla di Kemba, si parla di Horford.
A me Horford mi dà molto senso qua.
Horford, cavolo, Horford, sì. Caspita.
Ragazzi, al massimo.
Magari con un 100x4 tra carico.
Ma più o meno va quello,
Team Alien è sempre
come 104?
Sì. Anche perché se non è rimasto a Boston è perché gli affida una roba del genere, quindi secondo me 104 è già buona.
Ci ha ridato Messina a 4 anni.
Pure su.
Più o meno, sì.
Cioè, Horford è un 77?
ne ha 30, sì, esatto.
È un 70.
No, no, ma qui è 77, ma no, figurati.
No, è la Madonna. No, 87 ne avrebbe 42.
Esatto, ne 87.
Cioè, io lo so, poi tra l'altro. 86.
86. Diventa un contratto like Chris Paul quello, voglio. Dopo due anni che l'hai firmato, dici, porca puttana, ho fatto una cazzata.
Ma lo sanno benissimo.
Ah, lo sanno.
Lo sanno, certo. Il primo giorno, però lo devo fare, se no non lo prendi.
Che loro lo spazio ce l'hanno ora. O al limite l'anno prossimo è un po' più complicato l'anno prossimo. Quindi credo che mettete voi in ordine Kemba, Horford e Tobias Harris come obiettivi. Ma anche Kyrie potenzialmente, ma non credo che li cagheranno.
No.
Parte Kyrie e
Kyrie non se li fila, quindi niente. O come al solito rimarranno senza in mano un cazzo e firmeranno tipo, daranno due annuali da 20 a due di voi a caso. Dove siamo arrivati? Denver difficilmente avrà granché, diciamo che dipende da Millsap, potrebbero avere una dozzina di milioni di spazio se tolgono completamente Millsap, ma non mi sembra il migliore del caso.
Quindi Vlamli volendo.
Quindi diciamo che tengono Millsap e poi usano la MLE, ecco. Un tipo di giocatore che secondo voi serve, senza farmi per forza il nome, a Denver e che ci stia sulla MLE?
Ah, Denver ha di tutto, il casino è quello.
Serve un esterno.
Beverly fa comodo. Beverly fa abbastanza comodo.
Però comunque hanno già teoricamente due giocatori che si mangiano tutti i minuti.
No, lo so, in difesa c'è Gary Harris e niente.
Lo so.
Serve un esterno non necessariamente di prima fascia che fondamentalmente gli allunghi la rotazione e gli dia un po' di peso in difesa, però siamo ai ritocchi, la parte grossa c'è già.
Però il ritocco potrebbe essere quello che fa la differenza qua, perché se tu i minuti di Will Barton riesci a dare uno un po' più forte di Will Barton, magari ti cambiano un po' le cose.
Bisogna sostituire lui sulla carta, devi trovare il sostituto di Barton, poi il resto puoi scegliere se davvero Plumlee e fa un altro tipo di discorso, però mo, al di là delle battute e discorsi, in regola Plumlee gli ha fatto decisamente comodo.
Sì, no, il giocatore che c'entra veramente come col sarto sarebbe Middleton, però
Middleton credo che costi parecchio,
assolutamente fuori portata.
Però se mi dici qual è il profilo che metteresti adesso a Denver, hai solo un giocatore da metterci, quello.
Che poi, non, allora, in assoluto non è fuori portata, perché la sign and trade in cui Denver dà a Milwaukee, che ne so, Monte Morris, Malik Beasley e Porter, non è assurda. È una cosa molto improbabile, su cui non perderei nemmeno tempo.
Perché dovrebbe andare a far settimo lì?
No, va bene, mica fa il settimo, dai.
Adesso da lì. Testo.
Fai il secondo terzo lì.
Non lo so. Mi fido, ma non lo so.
Detroit ovviamente non avrà spazio, che ve lo dico a fare, quindi possiamo tranquillamente andare oltre. Non perderei un secondo. Golden State non avrà spazio, questa cosa l'abbiamo già detta al volo pre-draft. La cosa migliore che possono fare è pagare tutti. Stagione di transizione spendendo un disastro di luxury tax, ma d'altronde vanno a San Francisco, quindi non puoi non presentarti con una squadra vagamente competitiva. Quindi dai soldi a Cousins, dai soldi a Looney, dai soldi a tutti quelli cui puoi darli. L'anno prossimo aggiungi un altro giocatore con la MLE e quindi ti ripresenti in teoria competitivo per il 2021. Però sarà dura. Stanno uscendo... ad esempio stanno uscendo in questi giorni le primissime quote over under, che non hanno assolutamente senso adesso perché metà NBA deve fare i roster comunque, e Golden State è data sulle 48 vittorie più o meno, che potrebbe essere anche super ottimistico, dipende da cosa succede, ecco. Poi Houston ovviamente non avrà spazio, si parla un sacco di poter cedere Capela perché è l'unico cedibile che hanno, si parla un sacco di Jimmy Butler, non si sa come, si parla. Un'idea potrebbe essere quella di dare un annuale a Shumpert e usarlo praticamente come una trade exception umana, quindi gli dai un contratto e inizi a metterlo sul mercato sulla fiducia subito. Però devi anche capire che contratto dargli, se va bene, tutte queste cose qua.
No, secondo me se Mori è diventato famoso per le ricostruzioni immediate, per i colpi di mano anno dopo anno, sì. Sul resto De Mori ho molto, molto da eccepire, ma quando si tratta di lavorare in condizioni di pseudo emergenza dà il meglio, e quindi se riescono a gestire la situazione Paul e mettere dentro uno o due giocatori, magari anche in corsa come hanno fatto, non dico che vincono l'Ovest, però sulla carta sono delle squadre che potrebbero...
Il discorso è quello, cioè Houston in teoria è... dovrebbe essere per il terzo anno di fila la seconda squadra d'Ovest, quindi di default la prima, perché gli Warriors non lo saranno più, però si stanno complicando un attimo la vita da soli, al di là di quanto invecchia Chris Paul. C'è il casino con il contratto di D'Antoni, che hai spiegato molto bene in un pezzo di Tim McMahon di questa settimana.
ODM
sì, pesantemente owner di merda qua. Ed è una follia, perché ripeto, non dico avessero servito su un piatto d'argento l'occasione della vita, però non ci andiamo manco lontano.
Cioè, questo è il loro anno, siamo lì.
È un discorso un po' strano, perché magari almeno a dietro a certe logiche, va sempre ricordato che il sistema del gioco di D'Antoni fondamentalmente non è distantissimo da quello dei Warriors, almeno di base. È quello che gli ha fondamentalmente permesso a galla insieme ad Harden, e tutto, sembra che stiano a fare tutto per scontentare entrambi, però può darsi anche che sia anche una pressione interna, o comunque sia che faccio certe voci, questo non lo sottovaluterei. Sul discorso che abbiano completamente deforestato gli assistenti allenatori, non l'ho capito. Ho letto il pezzo e dice, ma non so se può essere quindi le motivazioni possono essere quelle. È strano, sì, sembra che stiano a fare tutto per non presentarsi a via con tutte le credenziali. Però va anche detto, abbiamo sempre ricordato, che comunque la qualità di Houston per essere una squadra che doveva lottare per l'anello era abbastanza sotto il palo.
Top heavy se ce n'è una, quindi il primo incredibile, il secondo e il terzo forti, il resto quarto dai con PJ Tucker e Eric Gordon ci arriviamo, però poi il resto male. Indiana è una delle squadre più interessanti tra quelle non interessanti, senza offesa, dell'off season, perché hanno una marea di spazio, giocatori in scadenza che sono interessanti per altri,
però
andiamo invece su tutti. Ripeto, tra quelle non interessanti è una delle più interessanti. Potenzialmente spazio al massimo per il max di metà, non quello top, quindi 33 milioni ci possono avere. Ripeto, l'idea è quella di far coesistere Turner e Sabonis, perché più o meno sono i due giocatori migliori della squadra finché non torna Oladipo. Però al momento di un'eventuale scelta si avvicina, anche perché poi devi pagare Sabonis. Qui non so neanche, si parla tanto di Rubio.
A me piacerebbe Rubio ai Pacers, ti dico la verità.
A me piacerebbe più da altre parti. No, non per forza.
Però non è un brutto fit, cioè voglio dire, uno che non ti chiama possessi, che comunque difende, che è capace a servirti da sotto, che è capace a spingere, che ti dà la possibilità di servire la di Polon, cioè,
mi sembrerebbe
un buon fit per me.
Gennaio, però.
No, con Oladipo non lo vedi? Gli dai palla in mano a Oladipo?
Diciamo che sulla carta, se Rubio è una persona intelligente come credo sia, ha capito che si è avvicinato, comunque sta dentro una fascia, la parabola, diciamo, discendente della carriera, quindi anche fra il sesto delusso e i Pacers potrebbe essere un'ottima occasione, vorrebbe rimpastare un po' la carriera, bisogna vedere quanto vuole. Però potrebbe essere un buon fit, sì.
Però è anche un problema di cosa sai fare, perché a un certo punto la volontà si può anche schiantare contro i fatti, e non sono sicuro che Rubio possa essere un giocatore, cioè fa solo il cambio del boler in sostanza, quindi lui può sicuramente accettare
un pubblico come quello dei
no, voglio, dico che
lo potrebbero apprezzare, dai.
No, dico semplicemente che se va in una squadra come Indiana gli puoi dare minuti finché non ce l'ha Dippo, senza dubbio, poi non lo so.
Cioè, dici che non parte starter? Secondo me fanno un altro Collison, non Rubio. Cioè, non penso che lo prendano per farlo fare il cambio.
Rubio, Rubio magari parte anche start, poi si ripropone la stessa identica dinamica dell'anno scorso, in cui due alla palla e di Rubio te ne fai più.
C'è poco. sicuramente quello è il tema, no?
Poi i Clippers, cioè l'unica squadra di Los Angeles di cui parleremo oggi. E che cazzo, basta, eh?
No, basta veramente. Abbiamo raggiunto la quarta. Non se ne basta, parla.
Guarda, l'hai nominato, io avrei evitato anche di ti bippo anche questo.
No, mettimi anche questo.
Bippo anche questo. Adesso
abbiamo raggiunto la loro quota quest'anno, non ne parleremo più.
Basta, ti bippo anche questo. Allora, i Clippers, anche loro sono in particolare, nel senso che sappiamo benissimo essere la principale alternativa ai Raptors per Kawhi. Poi nessuno ha la più pallida idea di quanto siano le percentuali di qua o di là. Potenzialmente possono avere anche loro due max, e il discorso è che non so se ci siano due giocatori da max in questo momento sul mercato, oltre a Kawhi, che possono andare ai Clippers. C'è Horford, che potrebbe essere una buona soluzione per diversi motivi. Tobias Harris direi di no, perché se hanno deciso di darlo via per non pagarlo, dubito che adesso lo paghino. Quindi Horford forse.
Ma posso dire che io non capisco perché i Clippers sono una meta così appetibile. Cioè, perché sono una meta appetibile? Sì, perché sono così appetibile.
Ecco, sono d'accordo. Ok, no, sono molto d'accordo. Beh, perché allora, c'è questa leggenda che è nata al primo turno dei playoff, che tutti hanno aperto gli occhi su una dirigenza fantastica, super competente.
No, per carità, ci credo anche, ma...
No, lo sono, non...
Ecco. Dove vai?
No, in questo momento nessuna parte, ovvio che se con Kawhi ne pigli un altro, gli Kawhi e Horford aggiunti a questa squadra qua, parliamo,
No, ok, ma... Qual è la depth chart dei Clippers? Lou Williams, Gallinari, Montrezl, Sga?
Sostanzialmente in questo momento... E Shamet, sostanzialmente in questo momento sì.
No,
è un'ottima base su cui mettere due max.
Sì. Questo è. Ok.
Se tu fondi in questo momento una squadra innominabile e i Clippers, hai la squadra perfetta, qualcosa di molto simile.
Diciamo che abbiamo la tovaglia e i piatti perfetti per costruire una casa.
Non esageriamo, su, dai.
Io, dai,
tutti i mobili ce li hai, dai.
Hai mobili, va bene.
No, sono molto d'accordo con questa cosa. Lo vedremo se sono interessanti o meno, ecco. Il rischio ovviamente è che, non so, cioè tipo a questi Jimmy Butler interessa?
Direi di sì, però forse a livello di società no. Io forse loro direi sì. Metti dentro Jimmy Butler e Kawhi, comincio a credere che...
Oddio, Jimmy Butler e Kawhi insieme.
Mm. Vabbè, non per forza come fit tecnico, ma diciamo come peso... Come star power ci siamo.
Sì. Non so, sono... Allora, è anche vero che essendo i Clippers, se va male, non è una tragedia in un certo senso. Comunque avranno spazio anche l'anno prossimo, sopravvivono. Però può darsi, insomma, che questa... Ma è un po' lo stesso discorso di Brooklyn, eh? Cioè, adesso sì... sei a New York e sei in una squadra più competitiva di quell'altra e più competente di quell'altra, non per questo
Brooklyn, però sai, Brooklyn sta facendo un percorso. Sui Clippers io sono abbastanza d'accordo con Nick, cioè questa stagione mi è sembrata abbastanza particolare anche, e soprattutto tutto il bene che si è detto dei Clippers è nato anche da una percezione iniziale aumentata poi dopo la trade di Tobias Harris, che questi l'avessero data un po' su. Allora vederli arrivare a vincerne, quante ne hanno vinte? 48 alla fine dell'anno, non ricordo più.
Sì,
vedere ai playoff comunque che questi qua si impegnano, iniziano, vincono, rimontano 30 punti, insomma... Secondo me c'è stata molto narrativa dietro, e che rifacciano una stagione come l'anno scorso io ho qualche dubbio. Quindi in senso da Pearson sono d'accordo con Nick. Certo che se ti metti due max in una squadra che comunque l'anno scorso era 20-48 di riffo di raffa, di culo o per congiuntura astrale, va bene, cambio discorso. Ma il perché dovrebbero essere già giudicati una contender? Vedevo le quote,
no, naturalmente
fatte a caso, certo. Però mamma mia, oddio santo. i Clippers vincono il titolo, quindi
beh. Memphis spazio ne avrà, ma chi se ne frega. Credo che lo terranno per eventualmente assumere, cioè assorbire roba durante l'anno. Sicuramente stanno facendo le robe,
però bravi, cioè, hanno perso i loro due giocatori epocali e si stanno rimettendo comunque in pista quando molte squadre ci sarebbero rimaste sotto per anni. Quindi,
è che anche loro hanno sta bomba orologeria della A della scelta e B della relocation che continuano a ticchettare, non è simpatico. Lore di Miami, vuoi dire qualcosa? O ne fai tranquillamente meno? Whiteside è rimasto nel contratto, so che hai ansia per questa scelta.
Era un'ansia, sì. E ora lo sono ancora di più.
Ecco.
Se possibile. Perché doveva, no, fondamentalmente che doveva fare?
No,
il commento personalissimo e tranquillo, sto stronzo. Poi c'è...
No, prego.
Quanto abbiamo noi di cap libero? Zero, nulla, niente, ovvio.
Sì, perfetto. Ma neanche per sbaglio.
Ottimo, dai.
Se vuoi ti leggo i contratti, ma non vorrei farti del
No, tanto male, più li so.
Però posso farti una domanda posteriori?
Sì.
L'avresti fatta oggi la trade battle?
La trade battle?
La faresti?
La faresti.
Ricordami che cosa c'era in mezzo.
Si è impuntato tutto su Jay Rich, praticamente. Dai, per fartela
breve. Come ricordavo, era Jay Rich, se non mi sbaglio, ci avevano messo
un po' con contratto, sì. Winslow per forza,
poi non si capiva se c'era di Baio o no. Comunque.
Rimango del fatto che noi siamo molto incagliati a questo punto e non credo che combattere qualcosa succedeva di differente, ecco. I grossi problemi rimanevano, cioè, a mio modo di vedere.
Ok.
Dimmi Lua, che abbiamo detto più volte, hanno spazio sostanzialmente zero, stanno provando a fare un po' di spazio per avere i soldi per pagare Brook Lopez senza finire troppo profondi in tassa. Quindi è andato via Snell, si sono presi lui risparmiando tipo 2 milioni qualcosa, ma che potrebbe fare la differenza. Perderanno sicuramente dei pezzi, quindi se George Hill resta ed è tutto da vedere, sta a 4 spicci. Hanno perso sicuramente Mirotic, vediamo insomma. Sono una delle favorite d'obbligo però. Quindi sono in un certo senso obbligati a pagare tutto quello che serve per tenere il nucleo attuale, Middleton e Brogdon compresi, anzi soprattutto loro, e potrebbe essere antipatico perché qualche altra squadra lo sa e magari potrebbe tirare un po' più del dovuto il prezzo tipo di Brogdon.
Io direi che lo pareggiano a qualunque cosa sia sotto il max, e se è sul max un po' gli dispiace, ma lo pareggio.
Secondo me gli dispiace anche tipo 23, 24, 25, però sì, sono d'accordo, lo pareggiano. Manu, voi dovreste essere comodamente sopra il cap, quindi sì. Non se ne parla nemmeno.
No, mi affido all'uomo trade machine che tiri fuori qualcosa.
L'uomo trade machine.
Sì, perché è quello che ha invitato la trade machine di ESPN. No, non lo so, cioè è chiaro che deve essere fatto tutto tramite movimenti, c'hai cioè, Tig e Deng che ti bloccano tutto, quindi al momento non puoi fare niente tranne l'eccezione salariale. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, anche perché la squadra così, insomma.
Nick, Manu è timido, non vuole perché... dirtelo di persona, ma mi ha detto che per scusarsi vuole regalarti Tig.
Mi vuole regalare, perdonami?
Tig. È un dono per stabilire la pace.
Che tra l'altro è il contratto meno peggio dei due, di quello
sì,
di Denver. Almeno,
perché almeno
un anno scade, gli dai 20 milioni quest'anno e te lo levi dalle palle.
A posto così, a posto.
Se non accetti il calume della
però
pace.
Anche tu, se non vuoi niente.
Così vuole ricattarti, Manu, vuole tenere il debito aperto e tenerti sì. Così. Dove siamo? I Pelicans ci hanno anche appena chiesto su Telegram, adesso riprendo la domanda. I Pelicans diciamo che hanno un max di spazio. Secondo me sono quelli un po' più interessanti e mi insomma, ne abbiamo parlato poco, perché settimana scorsa ovviamente dovevamo buttarci un po' di più sugli innominabili, così continuiamo a nominarli in un bippo. Leggo la domanda di Michele. Una volta scambiato Anthony Davis, dovrebbero avere una barca di spazio salariale, inciso, confermo. Per voi si limitano a rifirmare Randall e o assorbire contratti orridi in giro? O magari qualche free agent o scambio di gente utile, tipo uno stretch 5 o qualcosa del genere, da mettere accanto a Zion, lo prendono?
Io spero che non facciano quello che hanno fatto l'altra volta quando avevano preso Anthony Davis.
Quella
cosa lì, l'opposto.
Guarda, nel dubbio, l'altra parte. Se ti sembra che una volta abbiamo preso il bivio destra, sinistra.
No, e allora, Randall direi che tecnicamente poi lo riconfermo o no, mi sembra faccia un po' scopa con Zion, quindi tenderei a dirti no, che non se lo rifirmano. Specie se comunque va a prendersi delle cifre verso i 20 o sopra i 20. Dici no?
Meno.
Vabbè.
Un annuale sì, poi sai, questi discorsi li facciamo sempre sui pluriennali, l'annuale sì, non sì, conta, sì. Poi è ovvio che un 21 lo può prendere. Secondo me sul pluriennale stiamo abbastanza più bassi.
Io fossi loro farei l'anno in cui mi prendo altri asset.
Ci sta.
E mi vado a prendere un contratto brutto, volendo posso fare anche il giochino che mi prendo un contratto brutto e ti do indietro Tig, mi dai Tig,
eccolo, sì. Va bene.
E ti metti dentro anche Holiday, ovviamente me lo paghi molto bene.
Non dai, credo.
Di signori asset. Puoi fare anche questo giochino qua. Holiday credo se lo tengono, è la cosa più semplice, secondo me, che si tengono Holiday. Sì. Però potrebbero anche fare questo giochino, cioè si prendono un contratto brutto, hanno un contratto... Ah, potrebbero anche prendersi un contratto brutto che scade tra un anno, perché magari c'è gente che ha bisogno di firmare ora.
Senza dubbio.
Ovviamente quello lì lo paghi un po' meno, ma insomma puoi fare anche questa mossa qua. E poi si va a vedere, cioè, cerchiamo di capire questo nucleo giovane che hanno formato cosa fa, come funziona, chi gioca, se Ingram è vivo. Rispondiamo un po' di domande, poi vediamo. Io eviterei di prendere il veterano che fa da mentore a o fatta la pesca chi per competere e andare più su. No, cioè.
Ma sai, dipende, nel senso che se tu sei convinto di poter essere una piazza che attira i free agent, non ha senso, ti tieni ancora per uno o due anni lo spazio libero e lo puoi fare, perché ragiona su quando, che ne so, devi rinnovare anche Lonzo magari, quindi un anno in più ce la fai, ecco. Se invece non sei convinto di questa cosa, cioè sei convinto che comunque non ti si filerà nessuno manco quando avrai la Zion cresciuto un po' e Holiday ancora roster eccetera eccetera, secondo me ha un po' di senso prenderne uno, diciamo, per un ragionamento a breve termine ci può stare, cioè c'è il senso, ovvio non è che devi buttare via soldi a caso, non stiamo parlando di quello, però non devi neanche a prescindere precluderti la possibilità di dare cifra a caso a giocatore a caso, ecco. Secondo me ma Griffin lo sta già facendo questo ragionamento, cioè loro alla fine non hanno nessuno di insostituibile o da non sostituire, forse in questo momento Giroud magari fra tre anni non ce l'hai più, quindi non lo so. Secondo me se si presenta l'occasione buona ci provano subito, poi un po' il discorso di Atlanta, sicuramente non si scannano per fare i playoff, non fanno lo scambio miope, come diceva prima Nick, storia di Anthony Davis o quello che fa la Charlotte del caso o la Detroit del caso in questi anni, questo no, non succederà, però vedremo, ecco.
Beh,
poi vabbè, hanno tenuto Jerry Locafor, terranno il Flip Payton, questo basterà a non andare ai playoff. Possiamo andare oltre. Sono le armi da tanking mascherato per evitare di andare troppo bene.
Questi comunque sono mossi da Dio,
cioè, e in 10 giorni,
Griffin non male. no, bravi.
Molto, vabbè. Molto. Dove siamo arrivati? I Knicks sono quelli che potenzialmente hanno più spazio di tutti, se non mi ricordo male.
Sì,
yes, 70.
Secondi lì.
Sì, loro hanno un palazzo vuoto e ci metteranno dentro casa Pound, lo sappiamo, vero? Questo succederà, siamo tutti pronti.
Al grido di Nick e Bokers del terzo miglio.
Allora, tipo due mesi fa Dolan faceva le solite sparate, questi giorni Mills sta dicendo costruiremo con calma, abbiamo un piano.
E Nix me lux, dicevo.
Dolan andrà in giro a dire quando c'era lui, riferendosi credo a Carmelo Anthony o chi vi pare a voi. I Knicks un po' come Brooklyn puntavano a prendere KD e Kyrie o leggere variazioni su questo tema, e ovviamente non succederà. Ci sta, questo è uno dei rari casi in cui ha senso, secondo me, il discorso che stanno facendo alcuni dei tifosi, meno male che non abbiamo preso Anthony Davis. Però non è che se guardi il roster di Knicks ci sia sto talento che dici Madonna, ne ho ceduto uno che diventa un fenomeno. Perché i giovani dei Knicks sono Mitchell Robinson, bene, però
l'hanno preso, bene.
Stiamo parlando comunque di uno che rende bene per essere stata una seconda scelta. Beh, bravo, non si discute, sarà utile, non si discute, potrebbe essere uno che non gioca mai in carriera più di 25 minuti perché ha 6 falli in 20 minuti. Dodson, buon tipo decimo. Trier, buon tipo nono, undicesimo. Tilikina, che potrebbe essere perso per sempre o quantomeno perso a New York,
un quindicesimo, sedicesimo.
Sì. Dennis Smith, che magari diventa buono ma non lo sai e sicuramente non è che abbassa valore sul mercato trascendentale. Kevin Knox, che boh, non dico che faccia schifo ma non...
No, dai, aspettiamo.
Sì, però non è che in questo momento ha in mano Kevin Durant.
Non è un alfa, non è sicuramente un maschio alfa.
E Barrett, che probabilmente è il migliore di tutti quelli che hanno, che sicuramente è interessante, ma anche lì.
Lui è un maschio alfa.
Lui è un maschio alfa che però magari... Ecco, magari non può permettersi di essere alfa. Quindi non è che abbiano sta base clamorosa.
Sono molto peggio dei Bulls da questo punto di vista.
Sono d'accordo.
Sì, sì.
I Bulls comunque, il quintetto titolare potenziale dei Bulls è tipo... Dan, Lavin, Porter, Markkanen, Carter è dignitosissimo e con potenziale di crescere. Magari no, finale di conference non se ne parlerà mai, però i playoff è roba che ci può stare, magari non quest'anno, però
cioè, magari si vede.
Qua capisco la pazienza, però i Thunder ovviamente non avranno spazio. Miki mi diceva, si sta parlando di cedere chi erano Schroeder, Patterson, l'altro era, oltre ad Adams, vabbè, un altro.
Schroeder me lo ricordo.
Robertson. Abbiamo fatto un po' questo ragionamento con Miki, del tipo, lui mi ha detto, se tu sei molto bravo, prendi un 5... che ovviamente non vale Adams, ma che paghi un quinto, magari no, ma un quarto di Adams. E mi ha detto Robin Lopez, mi ha detto Noel, mi ha detto Taj Gibson, mi ha detto questa gente qua. E i soldi che hai risparmiato, che ovviamente non è che risparmi, ma costruisci la trade a tipo 12 squadre per fare sta cosa, li investi in un 3. Che secondo me è una cosa che sulla carta... ha senso che sia realizzabile, o qualche dubbio in più, anche perché oggi come oggi un 3 che vale un posto in rotazione che costa 12 milioni rischia di valere di più sul mercato di Adams, che è un titolare che ti costa 26.
È costato
come 5.
Genere un 3 che è titolare, che prende 11 milioni e una seconda scelta inizio secondo giro è costato niente. Cash consideration,
andrà. Questo però è un altro problema. Quindi non lo so, ecco, non ho idea. Mi sembrano abbastanza pronti a cedere Adams davanti a uno scenario del genere, non vuol dire che lo cederanno regalandolo in giro, o se non hanno questo scenario davanti. Mi sembra improbabile che si palesi questo scenario, per quanto bravi possano essere.
Posso fare una domanda che quando la faccio a Berra mi dice sempre la stessa roba, ma io sì, ormai non gli credo. Quanto tempo vanno avanti questi a pagare 150 milioni di dollari di salario all'anno? È uno sproposito di luxury per stare così.
Quest'anno hanno in questo momento 61 milioni di tassa e cioè, quindi 212 tra tasse e salari da spendere.
Cioè, pazzesco. Pazzesco.
Però non è nella condizione che dici, si riparte e ricostruisce, quindi...
Beh, però quantomeno ti riassesti, cioè, voglio dire, non lo so, o hanno la convinzione che con Russell, Paul George e mettendogli di fianco qualcuno veramente arrivano in fondo, o se no...
Secondo me questi sono già pronti a farsi 5 anni al salary floor dopo che se ne vanno e George e pareggiano i conti.
Tengono a sottrazione.
Ma cioè, tutti gli anni lo diciamo.
Secondo me questi stanno facendo veramente a livello economico un piano su 10 anni. Cioè questi 4 spendiamo, i prossimi 6 non ce ne frega un cazzo. Può avere senso dal punto di vista strettamente economico, bisogna vedere se ce l'ha dal punto di vista competitivo, quanta gente.
Allora, se disamore della squadra, se fai i playoff sempre. Possibilmente arrivi anche al secondo turno prima o poi, ma insomma, facciamo che fai playoff e il periodo in cui tu non paghi e che non fai playoff non è esagerato, ne vale la pena.
Sì, no, ma sono d'accordo, cioè questi conti tornano, sono senza dubbio d'accordo.
Però ovviamente non è che puoi dire sicuramente sarà poco, sicuramente sarà lungo, sicuramente appariamo di qua e di là.
Dunque, Orlando, a seconda di come vanno le cose, potrebbe avere tanto spazio, perché magari Vucevic e Ross se ne vanno entrambi.
Oppure Max ad entrambi. Oppure Max ad entrambi.
Come no. Secondo me è una posizione abbastanza complicata, perché l'anno prossimo tu sei assolutamente obbligato a far giocare Fultz e Bamba. Cioè, devono giocare l'anno prossimo. Devi avere delle risposte, almeno da Fultz al 100%, da Bamba devi iniziare a capire da che parte tira. Quindi in teoria Vucevic dovresti tenerlo, sì, ma con riserva. È anche vero che non è che dopo che hai fatto i playoff, dopo 12 anni, puoi permetterti di dire che cazzo me ne frega di Vucevic e di Rosa. Avevamo già accennato a questa cosa. Quindi secondo me è una posizione abbastanza complicata. Non ho idea di come ne usciranno. Può finire in tragedia, molto in fretta. Potrebbe anche finire con una squadra di nuovo competitiva che si gioca all'ottavo posto, che poi di quello parliamo, non di più. Però vediamo. Dove siamo finiti? Philadelphia.
Sono tutti un disastro.
Harris, possibilità che resti Harris.
Chiedilo a lui.
50%.
Manu, che dici?
Inversamente proporzionale a quello che è quello di Butler.
Sì?
Sì.
Cioè quindi, per scelta sua o di fila?
No, per scelta anche di fila. Cioè, che vadano a dare due Butler o Max. Che ma vadano a dare un altro Max e lo diano a Tobias Harris, io qualche dubbio ce l'ho.
Però
l'hai pagato e ora continui a pagare.
Lo so che l'hai pagato e continui a pagarlo, però secondo me loro se lo sono presi anche come polizza quest'anno a gennaio. Cioè, se Butler poi smatta e non funziona, o manda carte 48 e lo spogliatoio, oppure se ne vuole andare, io c'ho un altro giocatore che comunque mi garantisce una certa continuità con quei due che ho già in squadra.
Se così vero, però il posto di Brand sarebbe già a rischio.
Non lo so, io la vedo un po' così. Cioè, che rifirmino tutte e due, ho seri dubbi.
Anch'io, ma perché Tobias che vuole andarsene?
No, ma dipende da come è il mercato di Tobias. Cioè, voglio dire, se questo trova un Max come credo trovi, cosa fa Philadelphia?
Al di là dell'impatto sul salario che ne possiamo discutere, secondo me tutto è tranne che un Max. Secondo me al regime non è nemmeno un top 3 di una squadra.
Ma infatti gli faresti fare il quarto.
Sarebbe il quarto, sì, no, non è quello. Il problema è che lo devi pagare uno sproposito di soldi.
Devi pagare quanto un secondo?
Sì.
Se tu un quarto lo paghi come un secondo, non riesci a prendere il terzo.
Beh, oddio,
ce l'hai già.
Ma per quanto?
Potenzialmente che 5 anni.
5 anni? Cioè, il tuo tema rimane se rimane Simmons, cioè capire quanto veramente upside ha su Simmons, ma contando che
il tuo tema resta che probabilmente Simmons è la peggior point che per giocare con Embiid e viceversa.
Quello è quello anche.
Che abbiamo già esplorato questo, però sì. Vabbè, è chiaro che devono andare avanti con questa situazione qui, se no se perdono Harris andava un grade rispetto all'anno scorso, però cade punta, non è nemmeno una tragedia.
No, però il discorso è che comunque loro non sono, cioè loro sono andati a tutti gli effetti a un tiro di merda da battere, o comunque ce la sono giocata fino all'ultimo tiro con i campioni NBA, quindi perché non provarci?
Sì, però voi mi insegnate che delle serie non necessariamente raccontano quello che sei.
Vero, cioè, poi magari pigliano 4-1 da Milwaukee, sono d'accordo.
Magari che hanno trovato il momento low dei Raptors, che comunque hanno dei difetti e loro sono andati alla quarta volta. Abbiamo detto che i Sixers nei playoff in più di qualche partita sono andati nel best case scenario.
No, è senza dubbio vero, però comunque non si può negare che siano ragionevolmente vicini. Quindi non ha veramente senso smontare, anche perché poi non hai più praticamente finestre per pigliarli altri così forti.
Loro quanto spazio hanno?
Cosa vuol
loro
dire?
Hanno in scadenza chi è? Hanno in scadenza Harris,
Butler,
JJ Redick, Butler, Marjanovic, Mike Scott. Poi c'hanno qualcun altro, avevo letto.
McConnell, Amir Johnson.
Cioè, alla fine c'hanno tre quarti di squadra che è in scadenza.
Loro hanno sotto contratto solo Embiid e Simmons, Zaire Smith, T-Bull, il rookie di quest'anno e Jonah Holden. Ne ha 6 giocatori sotto contratto. 5.
Insomma.
Sì, no, ma sai, allora, il discorso qua non è la profondità della squadra. Il discorso è Tobias Harris, perché secondo me comunque senza Tobias Harris non hanno spazio per fare nient'altro lo stesso. E anche senza Harris e Redick, e però poi hanno due voragini.
Poi premesso quindi che qua, se non ha alcun tipo di problema fisico nei playoff, magari Harris non ti serve nemmeno. Ma quello deve
può essere
almeno all'80%.
Può essere, però quante volte
comunque devi sostituire, anche solo numericamente lo devi sostituire con qualcuno perlomeno decoroso.
Sì. No, ma quello, cioè, è giusto che con Embiid a posto probabilmente sono tra i favoriti, però devi fare sempre un gioco di possibilità e non so quante ce ne siano che sia a posto. Phoenix andrei oltre.
Beh, Jeff Teague e basta, direi.
No, Phoenix perché andresti oltre? Dici non c'è spazio.
No, spazio c'è.
Basta strecciare Matt Curry oppure scambiarlo in qualche modo, fare un dump, secondo me lo spazio c'è. Poi l'appetibilità è un altro discorso, però secondo me loro ha una roba di terzo, secondo, terzo livello, ci arrivano e la devono prendere.
Cioè non fate un anno senza point guard ancora,
no? Basta, direi.
Uno per forza lo devono prendere.
Intanto hanno preso la grande, che mi sembrava un grosso passo in avanti rispetto all'anno scorso.
In effetti.
Però sì, non è che si può fare 2 anni di fila con scelta al secondo giro e Jamal Crawford. A meno che i Suns non ti dicono Hold My Beer e ci fanno vedere.
Ci sono Isaiah Thomas e Derrick Rose.
Fabrizio.
Occhio che... Portland non ha un cazzo di spazio.
No, mettere beep dentro gli altri.
No, grazie. È il mio girone infernale, mettere beep. Portland non ha un cazzo di spazio e quindi vabbè. I loro problemi saranno al limite di firmare Amin, Wood e Seth Curry, ma credo che sia fattibile. E anche Canter, ovviamente. Ma credo che sia fattibile. Al limite vanno in tassa, ma ci può stare. Hai fatto, insomma, finale di conference. Sacramento ha potenzialmente una valanga di spazio, in teoria un po' se lo mangia Rison Bars, però
è uscita la momento... notizia, hanno buttato a mare simpatico culone.
Chi è il culone?
Palestine?
Sì, anche.
Che se ne vuole andare?
È lui che ha detto che non vuole più giocare a Pechino.
Sì, lui ha detto che se ne vuole andare.
Quindi?
Beh, io voglio volare, però. Purtroppo le sue consumate, Willy, quindi...
Vabbè.
Ha giocato in modo decoroso.
Sì, sì, ma in questo momento i Kings non hanno un singolo giocatore a cap che pigli più di 10 milioni. Perché hanno Bagley...
è la mia squadra dei sogni.
Bagley e Bogdanovic 8,5, Bielica 7, Fox 6,5, Hill 5, e giù così.
Questo qui potresti scambiarlo se non fosse stata scadenza, magari ti veniva buono lo scambio di Steven Adams, però non più.
No.
Ma Steven Adams non c'è mai nemmeno Kings, credo.
Ma non era una sua scelta nel caso.
No, però, giocatore strascontento al primo gara perché si dice tra Adams, sì. È una possibilità, ma il resto Kings quest'anno si sono messi nella condizione di non far schifo, di essere una squadra vagamente promettente, vagamente. Vediamo come combina. Però anche se dovesse andare via con le stecche gli cambia.
Comunque la gente di Colestein ha detto che i Kings non vanno bene per il turnover continuo nel roster e in panchina.
Ah, quindi non ci viene di sicuro, perfetto, scampato.
E Vlade ha risposto: ci piacerebbe tenere Willy perché ha ancora del potenziale, ma non abbiamo ancora visto la consistenza che cerchiamo, quindi ci stanno scambiando segnali d'amore. Credo che non resterà
così. Però Willy nel contesto giusto,
Willy è un giocatore che se paghi la metà di un centro titolare e gli fai fare il titolare, va benone.
10?
Sì. Sì, sì,
in una squadra di tiratori dove non hai bisogno di aprire il campo perché questo o schiaccia.
Sì, sì, ma assolutamente non è male. Willy mi sembra il classico giocatore che da qui in poi potrebbe non vedere mai un triennale, piglierà sempre annuali, biennali e così via. Magari, ovviamente, il ruolo non c'entra un cazzo, stile Brook Lopez, quindi si costruisce una carriera facendo il mercenario, se volete. Però sempre facendo una buona figura.
Cioè, c'è peggio la vita, sì.
Assolutamente. Tim, voi state così.
Ma noi siamo un faccio di quella brutta persona che è l'agente dello DK, che dobbiamo fare il salario. Ma che cazzo vuoi? Cioè, fatta affari tua. Gianni Goldo ha capito che c'ha un leverage mostruoso perché probabilmente è un giocatore con quel talento e quelle caratteristiche, disclaimer, ci servono le ali, e quindi andando via lui l'emergenza diventerebbe tragenda. Temo e credo che spunti un contratto un po' superiore rispetto a quello che era quest'anno. San Antonio ha bisogno comunque, secondo me, un shake del roster, serve un'altra ala almeno. Premesso che quello che hanno preso Samancic, che poi scopro di avere lo stesso agente di Boban, che se ricordate avevamo sdoganato noi in NBA, l'avevamo preso come esperimento. Quindi secondo me, oltre che per la qualità del giocatore, è anche per la questione dei rapporti, sbaglierò, ma temo che sia così. Samancic mi piaciucchia, l'ho studiato un po' di più, però mi sembra lontano 1-2 anni dal contribuire, quindi c'è sempre il problema in ala. E credo che la cosa si risolverà non con la, dimmelo tu, Fazio, cioè abbiamo mi pare la mid level e minchia varie.
Sì, sostanzialmente si aspetta che Rudy Gay decida che fare e poi si vede o se è la mid level o se qualcosa di equivalente in termini di cap space.
Esatto.
Diciamo che un giocatore da 9 milioni si trova
e quindi lì devi assolutamente prendere un 4-5, perché al momento c'è, anche per delle scelte che hanno fatto a livello di draft, assolutamente un po' di panchina in una posizione di centro non hanno voluto. Quindi fondamentalmente serve quello da 9, probabilmente sarà un 4-5. Niente che togli dalla testa, che le guardie sono troppe, e anche considerando che hanno preso la
19,
sono troppe, una va ceduta, un sacrificio va fatto, io direi Mills, ma non so se per questo io.
Strano, l'avevamo intuito. Che...
No, però scusate, voi tra potenzialmente qui tra Derrick White e rientrante,
no, sicuramente
Murray e compagnia bella, chi dareste via?
No, no, ma non si discute, che siano troppi è fuori discussione, cioè, ma tra l'altro ne hanno preso un altro che è praticamente lo stesso ruolo di quello che hanno preso l'anno scorso, tra l'altro, perché Johnson e Lonnie Walker, caratteristiche magari non sono le stesse, però più o meno...
Lo vedono Lonnie un po' più 3, però linea di massima diciamo lì, è un 2/3.
Sì.
E quindi sono più come di una famosa battuta di buffa, e sono più guardia San Antonio che nella foresta di Sherwood in questo momento.
Sì.
È necessario scambiare barra nuove un 4-5 e possibilmente un 4, e poi vediamo se quest'anno Bertans, che è in scadenza ed è stato trattato abbastanza male in fase di rotazione playoff nell'ultimissima parte della regular season,
tra l'altro, tipo l'ultimo non l'ha giocata nemmeno, no? 0 minuti, no, se non mi ricordo male, nemmeno.
Però se sembra che ci siano divergenze via di utilizzo, che abbia cominciato a dire ma io vorrei giocare in un altro modo, la seconda volta che vorrei è rimasto
vorrei, e gli ha risposto continua là in fondo seduto, però grazie, ciao.
Esatto,
Stein secondo me a questo punto
potrebbe. Quest'anno farebbe comodo, anche perché dietro Bolt non c'è niente.
No, no, ma non è risposto per conto loro.
Si fanno una lega per i fatti loro. O potrebbero essere già compagni squadra in Big 3, ne trovi un altro così che gioca da play e sei a posto.
Comunque sì, esatto, gli ho dato una cosa che fa game.
C'è Mike Crawford.
Toronto, ovviamente, dipende da Kawhi, c'è anche Danny Green in scadenza. Io credo che Danny Green... firmerà un contratto molto simile a quello da cui è uscito, a prescindere dalla destinazione, quindi 10, 11, 12, 13, fate voi sta cifra qua, quanto lungo non lo so. È plausibile che resti a Toronto, perché comunque loro hanno Lauri per un altro anno, Gasol per un altro anno, Ibaka per un altro anno, quindi perché no? Poi non ho idea, ecco, vediamo. È rimasta Utah, che lo spazio se l'è praticamente mangiato con la trade di Conley, ma ben contento di averlo fatto.
Non ha firmato nessuno, per cui.
No, c'è Favors in ballo e, come dicevamo l'altra sera prima del draft, un giocatore in più da 4 servirebbe, e la risposta difficilmente è Young. Però
Favors è team option?
No, Favors in questo momento è non garantito. Che è più o meno la stessa cosa. Okay. Se vuoi ti cerco la data di garanzia, ma
No.
Ok.
Il discorso discorso che va fatto è se va a lungo, lontano con una sottrazione con Favors e Gobert. Io, per quanto stimi Favors, proverei la sottrazione a Gobert 5, quindi è tutto più agile.
Che l'anno scorso ha abbastanza funzionato quando usavano Crowder da 4. Loro mi sembrano abbastanza convinti che funzioni. In difesa, tra l'altro, ha sempre funzionato. Sperano che con Colley si tiri fuori quel tipo decimo di punto per 100 possessi che possa cambiare la vita, non lo so.
E vi ricordate quando, insomma, c'era tutta la bega perché Conley era stato il primo Supermax con
cifre
nuove, quindi era tenuto il contratto?
Credo che per un anno sia stato il più pagato dell'NBA, una roba del genere.
Pazzita, sì. Io sono andato a rivedere le cifre e dico, oddio, quanto guadagno. In realtà non è così tremendo come...
Guadagna tanto, però quindi, esatto.
C'è di molto peggio adesso, quindi...
Sì, sì.
Vabbè, ho capito.
La gente che croccava male era... Ok, adesso cosa diciamo? Che non guadagna poco, per carità.
No, beh, proprio detto, perché non è... Cioè, se tu aiuta, si mette in una situazione in cui se vende il progetto tecnico a qualcun altro, magari arriva qualcuno che se ti butta lo stipendio tra 2 o 3 anni, quando vede che l'Ovest è ancora senza un padrone, e magari Mitchell è diventata una superstar.
Washington ci farebbe la firma perché vuole avesse quel contratto lì.
A Conley è tipo appena fuori dalla top 10 dei giocatori più pagati.
Tipo il 12esimo.
Sì, no, sicuramente non è il 12esimo miglior giocatore NBA. Qualcuno lo supererà, facciamo che comunque resta tra i 20, ecco. Anche alla fine di questa sessione di mercato, come dicono quelli bravi. Manca solo Washington.
Circolare.
e circolerei.
Sì, 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 sono morti.
Il miglior commento è un po' spiace, ma
no, spiace, però questi veramente sono arrivati anche al draft senza dirigenza, cioè anche...
tra l'altro.
Vabbè, non, mi sembra una grossa novità, sinceramente. C'è abituato, c'è chi è abituato, quindi.
No, poi a me piace le persone che hanno grande fiducia nei loro mezzi, e anche l'offerta a Ujiri io sinceramente l'ho apprezzata.
Sì, sì, sì.
Ma loro erano convinti che cascasse, cioè cascasse Connelly dei Nuggets, perché ha cominciato da loro.
Sì.
Veramente è nativo di Baltimora, quindi erano straconvinti. Oh,
sì, di là.
Erano straconvinti, dai, dai, vieni con noi, torna, stai a casa, aspetta a te, e invece lui ha fatto...
A me mi sembra che questo sia territorio per un giovane GM che ha voglia di sporcarsi delle mani.
Sì, è quello di partire così. Perché sennò anche... Oh, cacchio, l'avevo bippato. Dicevo, anche loro adesso vanno verso il general manager di Warriors.
Bippiamo, mi segno un'altra volta, cioè, non c'è mica problema.
Anche Watch ha detto, non è chiaro l'interesse reciproco, però va bene.
Ma su Adams quello?
Sì. No?
Su Ron Adams, sul... Sì,
Adams. No, proprio Watch ha detto, non è chiaro se l'interesse ci sia da parte di Adams. Ha detto, facciamo sto colloquio.
Anche perché ormai... Cioè, qua... Senza nominarli, quale sarebbe la gerarchia dei vice allenatori su quella cazzo di panchina?
Cioè, hanno
quattro head coach, uno attaccato all'altro.
Cosa gli presenta quel Civil War lì dentro, dove un giorno tipo prendono un bastone, lo spezzano a metà e fa chi rimane head coach?
Beh, ottimo. Guarda, conosco sistemi peggiori da riunione di condominio, però
bravo, ti mi dicevo.
Si potrebbe far meglio, se vero.
Ho guardato Favors è completamente non garantito e la data è il 6 luglio, quindi loro possono vedere cosa c'è in free agency e poi decidere se tagliare Favors. Cioè, chi ha firmato quel contratto è veramente un fenomeno, e la gente di Favors forse no.
Ma la gente di Favors, la mia domanda?
Non lo so, non mi sono posto il problema.
Io guarderei.
però porco no, questa è, cioè, è il contratto più team friendly che io mi ricordi, perché zero garanzia.
Danny Green.
Tranne quelli, esatto, quelli firmati da San Antonio.
È vero. Perché zero garanzia e con la possibilità di decidere dopo sostanzialmente la free agency, dopo i primi 5 giorni, ma il grosso lo fai lì, è una cosa pazzesca.
Dove la mettiamo la fiducia? Come quelli che ti dicono, ragazzi, io, e tutti. Ragazzi, no, che fiducia.
Beh, qui siamo pari a quelli che ti fanno firmare la lettera di dimissioni in bianco. Non è così.
Io, ma che contra? Passione, ci vuole passione.
Esatto, che contratti, che contratti. No, però ma non è che venne firmato, non lo so, dopo uno dei milioni di infortuni che ha subito Favors, primo dubbio.
Sì. Questo contratto è tipo dell'anno scorso, cioè recentissimo. Sì, sì.
Ah, giusto, giusto. No, pensavo fosse molto più lontano.
No, no, è fresco. Il suo agente è tal Wallace Prater della Perennial SE.
Chi?
E vediamo i clienti. Lou Williams, appunto Favors, e poi nessun altro giocatore NBA.
Mm. Beh, non è un fenomeno, perché anche Lou Williams ha preso 3 lire l'anno scorso.
Già.
La stagione passata.
Già.
Perché lui è cosa? È proprio quello di Boris. Per proprio lui che faccio
perché sennò poi si trovano gli Anthony Morrow, i Marshawn Brooks, questa gente qua.
Come si chiamava il produttore di
non mi ricordo,
così Sergio
bravo. Quindi diciamo che c'è anche già Joan Johnson, pensa. No, però non quello, un altro già John Johnson.
Quello che era Marquette.
Una guardia 94, sì. Non il 4 ex.
Ancora ci paga già John Johnson al mondo,
non lo so.
Sì, sì, ha giocato, scusami, al Locomotive quest'anno.
Dimmi te.
Cioè, che è una squadra che
sì,
con l'Eurolega, bene.
Sì, poi ripetimi perché non guardo l'Eurolega.
Vabbè, basta, va. Basta, quindi aspettate le nostre notizie per quanto riguarda settimana prossima, perché qualcosa in diretta ci sarà di sicuro, poi capiamo cosa.
Stai tranquilli, tranquilli.
Magnate tranquilli, però sì, qualcosa capiterà di sicuro.
Oh, mandate buon impasto a chi c'è i terremoti in casa, mandate.
cosa si dice alla fine? Letto tipo un 4 di magnitudo?
4.1, ma è molto, non si capisce.
No, sembra che
adesso leggo 3.7.
Più che magnitudo lì sembra che sia più che altro la vicinanza a un centro bello abitato come Roma. Sembra sui 14, da un raggio da 15 a 20 km.
Al momento dove parlo non sesto piano, quindi sesto
piano. Mm-hmm. Ok, va bene. Ciao team.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Manu, grazie della compagnia. Ascoltate il GPC di podcast anche se lui non ci sarà più.
Esatto, grazie a voi, grazie a voi.
Ci sarà show?
Allora boicottate il DNP.
Esatto.
No, povero show.
Questa tratta di anziani.
E come funziona qui? Alexa, chiudi la trasmissione?
Sì, Alexa, chiudi la trasmissione.
Ok, ciao.
Ciao. I'm a smoker, I'm a midnight toker, I give my love and all.